veramente invito la signora Boccia a fare la presentazione del oratorio.
Diamo sicuramente il benvenuto a Canzoni, che speriamo ci sia tutto l'anno.
Grazie.
Tra poco arriviamo.
Io devo ringraziare sentitamente la signora Boccia perché ha avuto il omez lev, insomma il coraggio di riavviare il programma di Kesher.
È vero.
Io sono un milanese all'estero da molti anni. Al di là del fatto che torno sempre volentieri nella mia città, ovviamente, devo dire che mi sento di dire questo, che se c'è un programma in Italia volto all'avvicinamento dei lontani, questo è Kesher.
Però quello che dobbiamo dire è che noi ringraziamo gli oratori che in questi anni ci hanno aiutato.
Grazie.
E hanno tenuto alta l'offerta culturale, perché questo che ha fatto di Kesher una formula non vincente ma apprezzata.
Però il mio pensiero va anche al mio carissimo amico e collega Lar Colombo, che non è qui con noi.
È andato all'estero anche lui.
È andato
all'estero anche lui.
E... però ci manca perché era indubbiamente un grandissimo ispiratore.
Ci chiamiamo, ci facciamo un ciao generale.
Potrebbe essere un'idea. A meno che non sei impegnato con un Kesher anche a Roma. Immagino.
Kesher romano, no, non ci vedo. Allora, non ci vedo.
Kesher a Roma?
Sì, no, roba tutta.
E ci sono anche lì.
Immagino.
Con 200 persone che sono andate a sentire.
Ah, sì, immagino. Merita.
Io ho detto che un'altra signora che l'aiuta come me non la so.
Quello sì. Dipende, potresti andare giù.
Cosa ha risposto?
Non risponde.
No, cosa ha risposto a questa sua battuta?
La ride. Però un'altra, ma un'altra come me no. Non rispondo al telefono. Comunque, se poi mi risponde...
Scusate se cambio completamente registro. Vorrei iniziare la chiacchierata di questa sera leggendo due capitoli di Tehillim, perché un nostro caro amico viene operato in queste ore e mi è stato chiesto di recitare due Tehillim.
In collezione dell'altra volta è dove
si tratta. Possiamo dirlo? Si tratta di Leone Sued.
Leone Sued, il nostro, che è quello che c'era qui l'anno scorso.
Sì, è già presidente della comunità. Dunque, leggiamo il Salmo 20 e il Salmo 121. Lam Natseach Mizmor le David Yancha Adonai Beyom Tzarai Yisagevcha Shem Elohi Yaakov ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מלכותיך ועולתך ידע שנסלע. ייתן לך חלבריך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ושם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו וגבורות ישר ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראינו. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובואך, מעתה ועד עולם. מי שבירך אבותינו אברהם, אמותינו שרה וכרח לאה, מי שבירך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, משה אהרן דוד ושלמה, הוא יברך ויפה את החולה, יהודה בן שושנה שוכב על ערש דווי, שכל הקהל מתפלל בעבורו, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו מהרה רפואה מן השמיים לכל איבריו ולכל גידיו, רפואה גאובה לבוא, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. נוסי ואמנת פיופי ודיוגוי כפו שפת שלה עם קוסטו מומנטו קוזי קוזי דליקה אמן יבר לו פרסטו קומה דום קודם סיימו הריבתי. No, dove siamo arrivati? Dove dobbiamo cominciare?
Siamo arrivati in nessun posto. Devo
partire. Dove dobbiamo cominciare? Inizialmente avevo pensato di trattare solo la seconda parte dell'argomento che mi accingo a trattare, per il quale avevo fornito un titolo un po' così, sembrava quasi un argomento da riunione sindacale, no? Studio e lavoro. In realtà abbiamo poi deciso di... No, di cambiare tutto, non si cambia mai tutto, ma di cominciare effettivamente dall'inizio, Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim, Et Haaretz, no, a parte gli scherzi, di dedicare, non so se riusciamo a finire l'argomento questa sera, vedremo un po', di dedicare la conversazione di oggi al tema del Bitachon. E il titolo che infatti vedete in capo alle fotocopie, Bitachon, i limiti dell'ottimismo ebraico.
Bitachon è la sicurezza.
Bitachon è la sicurezza, come? Oh. In America gli ebrei ashkenaziti dicono if you want bitachon you need bitochen, che sono la pronuncia ebraica e la pronuncia yiddish della stessa identica parola, ma come voi sapete basta pronunciarla in modo diverso per dargli anche un significato diverso. Quando si parla di bitachon, in particolare di ebrei ashkenaziti, che sapete che adoperano la loro pronuncia tradizionale delle preghiere e dello studio della Torah, questo colora evidentemente la parola in modo diverso. Quando la pronunciano alla sefardita significa bitachon in senso materiale. La sicurezza, il bitachon, il sherut bitachon, quello che sta sulla porta, no? Quello che garantisce insomma la sicurezza fisica e materiale. Mentre quando pronunciano bitochen vuol dire, come diceva un attimo fa il dottor Levi, fiducia in Kadosh Baruch Hu. Se vuoi la sicurezza materiale, anzitutto devi avere fiducia in Kadosh Baruch Hu. Questo poi, if you want bitachon, you need bitochen. Effettivamente questo termine ha una ambivalenza straordinaria e vedremo oggi di inquadrare un pochino questa questione. Normalmente, per passare alla seconda parte del titolo, secondo voi l'ebraismo è una tradizione ottimista o pessimista?
Ottimista.
Mamma mia, come siete ottimisti! Cosa fa pensare a tanto ottimismo? Tutto sommato, com'è?
Siamo ancora qua.
Esatto. Siamo ancora qua.
È già qualcosa. Esatto.
Poco, forse anche pochissimo, però sicuro.
Pochissimi.
Com'è?
Siamo pochissimi.
Pochissimi? Perché pochissimi?
Siamo pochi.
Pochi ma buoni.
Ecco. È la qualità che conta.
Ma non so se poi siamo veramente così pochi. Siamo veramente così pochi. Forse sì, chi ha te ma altri con la mia. La Torah lo dice già che siamo pochi, per cui se lo dice la Torah vuol dire che siamo pochi. Però effettivamente abbiamo uno sguardo continuo verso il futuro. È vero che abbiamo anche un passato molto lungo alle spalle, però questo ci aiuta a guardare verso il futuro con ottimismo. Però, c'è un però, noi ebrei siamo costantemente chiamati a vedere le cose rose. Tutto sommato a lamentarci non serve a nessuno, né alla persona che si lamenta né a quella che ascolta i lamenti, poveretto. E quindi conviene effettivamente darsi una prospettiva rosea. Però, c'è anche un però, fino a che punto siamo autorizzati a farlo? Fino a che punto possiamo guardare per aria e non avere i piedi per terra? Questa è in sostanza la domanda che io vi pongo, o ci pongo, questa sera. Fino a che punto arriva questa innata fiducia, bitachon, la parola significa letteralmente fiducia, fino a che punto siamo autorizzati ad usarla? È un problema che probabilmente prima o poi nella vita tutti quanti ci siamo posti, di fronte a grandi scelte, di fronte a grandi dilemmi. Fino a che punto possiamo appoggiarci alle forze superiori o da che punto in poi, e fino a che punto dobbiamo invece cercare di agire noi per il bene nostro e degli altri. Quando parliamo di bitachon, parliamo di un concetto che nel Tanakh, nella Bibbia ebraica, trova un'espressione vastissima. Io qui, sotto il sottotitolo Fonti della Mitzvah, perché è una bitachon, avere fiducia in Dio è una Mitzvah, vedremo in che termini, ma si tratta di un concetto, dicevo, che ha una serie di fonti quasi infinita. La radice bet, tet, chet è una radice vastissima, che ha un uso nel Tanakh enorme. Mi viene in mente una cosa, ogni tanto mi interrompo. Avete presente gli assaggi augurali della sera di Rosh Hashanah? Il seder di Rosh Hashanah. Nelle comunità piemontesi c'era l'uso di fare anche l'assaggio dell'anguria.
Batia.
Come si chiama l'anguria in ebraico? Avatiach. E quale Yehi Ratzon si dice sul Avatiach? Della stessa radice Bet Tet Chet, che significa bitachon. Yehi Ratzon Shenasim Becha Bitchonenu. Giù. Minagim strani, che però hanno un senso, indubbiamente hanno un senso. Nel capitolo 26 di Yeshayahu, colui che è saldo nei suoi sentimenti, kutizor shalom shalom, custodirà la pace, ki vecha batuach, poiché in te è fiducioso. I profeti non vi vanno? Passiamo ai Teili. Salmo 37. Betach ba'Hashem u'emunah. Confida in Hashem e opera il bene, e così potrai stare tranquillo nel paese e ricerca la fede. Cosa ci dice già questo versetto? Introduce il rapporto intanto fra bitachon e emunah. Come possiamo definirlo questo rapporto? Fra fiducia e fede. Avete qualche idea?
Di affidamento.
Per esempio?
Beh, uno che è fiducioso si tranquillo sicuramente, più un saldo.
Fiducia, confide, affidamento. Forse il bitachon rappresenta l'aspetto operativo della emunah. La emunah è più teorica, sì. Il bitachon è più pratico. Ma certamente queste due radici hanno un qualche parentela. Emunah significa la stessa radice della parola Amen. Amen significa saldo. E così potrai stare tranquillo nel paese. Bitachon indica anche l'idea di tranquillità. Betach significa anche in quel caso certo, no? Betach. Certo, ma significa anche tranquillità. Sembra quasi che ci sia una relazione evidentemente linguistica, ma non solo linguistica. Chi ha bitachon consegue una tranquillità, sembra quasi un premio. Ok, altro salmo, salmo 55. Affida ad Hashem la soddisfazione dei tuoi bisogni ed egli provvederà al tuo sostentamento. Io ho provato a farvi queste citazioni per vedere fino a che punto avreste retto.
Cominciamo a vacillare.
Ah, questa è la questione che voglio affrontare con voi. Apparentemente il versetto ci dice: affida tutto ad Hashem, i tuoi bisogni, farà lui tutto. Come una sorta di agente, no? Di agente. Cioè, Hashem farà tutto lui.
Allora non occorre lavorare.
E allora non occorre lavorare. Oh, qui la volevo. Dove?
Se ho un'idea.
Che cosa?
Secondo me aiutati.
Sì, ma non mi guasti la lezione all'inizio, se no. Nei Michelet, nei Michelet è scritto, qui siamo ancora nell'ambito del Tanakh, della Bibbia ebraica, affidati ad Hashem con tutto il tuo cuore, ve el binatecha al tishael, e soltanto alla tua intelligenza non appoggiati.
Pesante.
Perché pesante?
No, la via di Hashem con tutto il tuo cuore vuol dire anche, soprattutto l'intelligenza non appoggiarti, affidarsi anche
come un bambino agli altri.
Come un bambino agli altri.
Sì.
Gli altri la tua intelligenza.
Beh, non sono gli altri.
Non fare affidamento solo sulle proprie forze intellettuali. Intanto c'è una correlazione fra Lev e Binah. Ammesso che siano due cose distinte, possiamo leggerlo come due cose distinte e parlare per esempio del cuore come simbolo del sentimento, però non ho l'impressione che nel Tanakh ci sia questa distinzione. Il cuore e l'intelletto sono in qualche modo legati, sono in qualche modo correlati. Però nello stesso tempo questo versetto ci dice: non vel binatecha al tishaen, qui forse la traduzione, l'ho aggiunto io la parola soltanto, forse sono io forse che ho un po' tradito il significato del verso. Non appoggiati alla tua intelligenza. Sembrerebbe quasi che il versetto ci voglia di nuovo dire
affidati.
Affidati. Possiamo accettarlo?
Beh, ci vuole questo e quello.
Ci vuole questo e quello, però allora io faccio alla signora una domanda. Fin dove questo e a partire da dove quello? Dobbiamo anche cercare di capire, possiamo essere d'accordo che ci vuole questo e quello, la domanda è qual è il rapporto fra questo e quello.
Secondo me ognuno dovrebbe avere un po' più di umiltà e rendersi conto quando non ce la fa più e chiedere aiuto, anche verso gli altri.
Non tutti hanno questa umiltà, ma non è solo un problema di umiltà. Non tutti hanno la capacità di cogliere il momento in cui bisogna fare lo switch da una cosa all'altra. E in questo ci devono soccorrere evidentemente le nostre fonti, ci devono aiutare a impostare in qualche modo la nostra vita. Fin qui ci siamo occupati di Tanakh. Vediamo cosa ne pensano i nostri grandi pensatori e commentatori. La prima citazione è di un grande autore spagnolo del XIII secolo, Rabbeinu Yonah da Gerona. Rabbeinu Yonah da Gerona era il cugino e il consuocero del Ramban, del Nachmanide. Nel senso che c'è un rapporto duplice di parentela, anche consuocero, perché il figlio di uno ha sposato la figlia dell'altro. È stato un grande pensatore. Io ho tradotto anni fa il Sefer HaYirah di Rabbeinu Yonah da Gerona, il libro del rispetto, come l'ho tradotto. La citazione qui è tratta da quella che è l'opera fondamentale, lo Sha'arei Teshuvah, le porte del pentimento. È un classico dell'etica ebraica che nel mondo delle yeshivot si studia in particolare nel mese di Elul, in preparazione di Rosh Hashanah e Kippur. Nella terza parte del Sha'arei Teshuvah, Rabbeinu Yonah affronta le varie mitzvot e le varie middot, cioè le varie virtù, come si può dire, gli atteggiamenti che dobbiamo tenere nelle singole situazioni. E cita un famoso versetto della Parashah di Ki Tetzé. Anche su questo versetto, prima di leggere il commento di Rabbeinu Yonah da Gerona, ho qualche cosa da raccontarvi. Il versetto dice: Ki tetzé la milchama al oyevecha veraita sus varecher am rav mimecha lo tira mehem. Qualora tu esca in guerra contro il tuo nemico e veda cavalli e carri, una massa più grande di te non dovrai temere. Questo versetto, a prescindere dalla citazione che leggiamo qua, mi ricorda un episodio di 3 anni fa. Il 25 dicembre del 2007, insieme all'annuale congresso rabbinico internazionale che si trova, che si svolge in Israele, andammo in gita, per così dire, a Shderot. Fummo ricevuti nel teatrino della cittadina e il coro della scuola di Shderot, scuola, ci accolse cantando una canzone con questo versetto. Pensate un po', questa popolazione che vive sotto i Kassan tutto il tempo deve educare i propri ragazzi a non aver paura neanche di una massa più grande di loro. Mi rimane in questo, tutte le volte che rileggo questo versetto io penso a quel giorno a Shderot. Lui ogni tanto si sentiva cadere, lasciamo perdere, insomma. Purtroppo è stata una, indubbiamente una grande esperienza, non so quanti di voi l'abbiano fatta, però vi consiglio, se andate in Israele effettivamente, di prendere contatti con loro, perché hanno un bisogno estremo dal punto di vista psicologico e anche materiale in alcuni casi, di sostegno. Cosa scrive Rabbeinu Yonah da Gerona a proposito di questo versetto? Veniamo avvertiti qui che chi vede approssimarsi una sciagura dovrà confidare in cuor suo nella salvezza divina. Come è detto, ma è vicina la sua salvezza per coloro che lo temono. Cosa ci spinge Rabbeinu Yonah a fare? Lo tira mehem. Se tu hai fiducia in Kadosh Baruch Hu, non hai di che temere. Kadosh Baruch Hu sicuramente ti aiuterà. Anche in questo caso, qual è l'avvertimento? Qual è l'insegnamento? Affidarsi in Kadosh Baruch Hu. Ciao Ariel, come stai?
Credo che quello sia un capitolo che ci venga sempre.
Sì, ma non si può nasconderlo, perché quello non ci interessa.
No.
E parliamo di altro.
Non ho detto questo. Non ho minimamente detto, neanche accennato una cosa simile.
Fa vacillare un po' tutti
i popoli. La domanda è effettivamente come conciliare la mentalità moderna, ma l'esperienza dell'uomo moderno con questi insegnamenti. Certo che dobbiamo avere fiducia in Kadosh Baruch Hu, ci mancherebbe altro. Ma la domanda, ripeto, è il punto di contatto. Altra spiegazione che ci introduce ancora di più nel concetto ci viene da Rabbi Meir Simcha da Dvinsk, siamo in un'epoca molto più recente di Rabbeinu Yonah da Gerona, il Meshe Chochmah, uno dei più famosi e più grandi commenti alla Torah, il quale in questo caso commenta un altro versetto che dice Uvo Tidbak, a lui aderirai, con riferimento a Kadosh Baruch Hu. Cosa significa questo versetto secondo il Meshe Chochmah? Scrive, secondo me si riferisce ad una mitzvah che riguarda tutti i membri del popolo, ciascuno secondo il suo valore, ed è qualcosa di cui si parla nella Torah solo per cenni, bontà sua, ed è il bitachon. C'è un bitachon morale come quello che il popolo ripone nel re che si preoccupi di ciò che loro manca. C'è un bitachon naturale, come quello che la moglie ripone nel proprio marito che si preoccupi di ciò che le manca. Ed uno ancora più forte, quello che il figlio ripone in suo padre che si preoccupi di lui come si preoccupa di sé. Fatta astrazione per il concetto del bitachon, al quale torneremo subito, questa frase mi accende una lampadina. Spesso e volentieri i rapporti fra padri e figli non sono dei più semplici. Qui ci viene data una chiave di lettura. Siamo sicuri che il padre si preoccupa del figlio esattamente come si preoccuperebbe di sé? Siamo sicuri che il figlio abbia la percezione che suo padre si occupi di lui esattamente come si occupa di sé?
Percezione è una brutta cosa.
La percezione può essere una brutta cosa, ma è
molto soggettiva.
È un elemento molto realistico. è un elemento molto realistico che di cui gli psicologi tengono conto. Non è importante solo la realtà, ma anche come la realtà viene percepita. E molti problemi nascono da una percezione errata della realtà, anche se la sostanza può essere diversa.
Ma si intende che si è occupato magari nel lavoro?
Sicurezza e fiducia.
Quindi è un padre che si occupa
di... domanda opportuna. Domanda opportuna. Spunto di riflessione.
Ma...
spunto di riflessione.
Che sono sicuro si dice Batua.
Sicuro si dice Batua, sì. Tutti questi aspetti si radunano nel Santo Benedetto, nostro Re e nostro Padre, Avinu Malkeinu, come diciamo lo Shema Kippur, per cui ci salverà. Se ci aspettiamo che il Re si preoccupi dei suoi sudditi, se ci aspettiamo che il Padre si preoccupi dei suoi figli, tanto più raduniamo tutte queste aspettative nei confronti di Kadosh Baruch Hu, che è Avinu Malkeinu, sia nostro Re che nostro
Padre,
per cui ci salverà. Un padre non lascia andare i propri figli, un buon governante non lascia andare i propri sudditi, un buon governante.
Beh,
faccio nomi, so che vorreste che facessi nomi, ma non li faccio.
Non parli di governanti.
Com'è?
Puoi fare i cognomi.
Bravo dottor Levi, bravo dottor Levi, può fare i cognomi. Ma perché mi dà le spalle?
La regia,
mi spiace voltare le spalle. Per via della emunà nel fatto, cioè nella fede, che egli è attaccato alle sue creature e procura loro il cibo necessario e la difesa in caso di malattia, partecipa di tutte le nostre sciagure e pensa al nostro bene più di quanto pensiamo a noi stessi. E qui c'è un altro concetto ancora. Non soltanto il rapporto fra quello che il padre fa per il proprio figlio rispetto a quello che fa per sé, ma anche quello che il figlio sa di ricevere dal proprio padre più di quanto il figlio sia pronto a pensare a se stesso. Sono concetti molto profondi sui quali dobbiamo riflettere. Pertanto, conclude il Meshe Chuchma, l'uomo può starsene tranquillo, fiducioso in silenzio e non intervenire, se non per il minimo che Dio richiede alle sue creature. Siete d'accordo con questa affermazione?
Cos'è il minimo?
Il minimo è quello che per forza dobbiamo affrontare nel quotidiano per non soccombere. Siete d'accordo?
No, non ho capito.
È molto difficile da accettare questo. L'idea del Meshe Chochma, apparentemente, è che possiamo stare tranquilli, fiduciosi, sdraiato non lo dice, ma tranquillo, fiducioso in silenzio, e già c'è una differenza fra tranquillo e in silenzio. Perché uno può essere tranquillo nel senso di non essere nervoso, ma comunque rendersi attivo. Invece in silenzio indica decisamente qualcosa di più statico. E non intervenire se non per il minimo che Dio richiede alle sue creature. Ma il grosso viene fatto dall'alto.
Sì, ma il minimo
è troppo soggettivo, il minimo, no?
Cos'è questo minimo anche rispetto alle emergenze, per esempio alla gravità di
determinate
emergenze?
Cioè, minimo... non si fa sospesare. Signori, vi sto facendo studiare queste fonti, beh, ci sono tanti aspetti anche laterali che abbiamo visto di grande interesse, ma io voglio farvi un po' arrabbiare.
Il punto di equilibrio si deve spostare a seconda delle situazioni. Questa è la vera.
Il punto di equilibrio.
Però anche questa osservazione sulla tranquillità, secondo me, un po' di campanelli ce li accende. Ci sono quelli che si danno da fare a iosa, che si innervosiscono, come dicevo un attimo fa, eccetera. Forse take it easy, tutto sommato,
take it easy,
non è del tutto sbagliato, forse qualcosa di vero anche il Meshe Chochma l'ha detto, bisogna stare attenti, Torniamo indietro di qualche secolo. Rabbi Azariah Picho, sapete che Rabbi Azariah Picho è stato un grande darshan, autore di Derashot, di prediche, insomma, di Derashot. Siamo a Venezia a metà del 600. è stato un grandissimo autore, Binale Itin, una serie di Rashot, in particolare sulle feste e sugli eventi familiari, ci sono alcune effettivamente di grande livello. La citazione è tratta da una delle sue Rashot per il primo giorno di Sukkot. Cosa c'entra Sukkot col Bitachon? Ci mancherebbe, Sukkot è la festa del Bitachon. Abbiamo superato felicemente il giudizio Rosh Hashanah e Kippur. A Sukkot siamo sotto la Sukkah. Cos'è la Sukkah? La Sukkah è la provvidenza, sostanzialmente, dice giustamente la signora Ascoli, perché non ha un vero e proprio tetto stabile.
Provvisorio.
Nella sua Derashah per Sukkot, Rabbi Azariah Picho commenta un famoso versetto che tutti noi conosciamo bene, che diciamo alla fine della Birkat HaMazon. Baruch HaGever Asher Yivtach VaHashem VeHaya Hashem Mivtacho. Il discorso che lui fa qui è un discorso un pochino più laterale rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso, ma non meno interessante e importante. Osserva Rabbi Azariah Picho che questo versetto contiene un'apparente ripetizione. E voi sapete che nell'interpretare i nostri testi non accettiamo l'idea che lo stesso concetto sia ripetuto due volte, che ci siano delle frasi superflue. Il che significa che dobbiamo interpretare in modo diverso la seconda volta il versetto, oppure dobbiamo cercare di capire qual è la differenza. Cosa aggiunge la seconda volta rispetto alla prima? Baruch HaGever, benedetto l'uomo Asher Yivtach VaHashem, che ha fiducia in Dio, VeHaya Hashem Yivtacho, e del quale Dio sia l'oggetto della fiducia. Apparentemente è un'operazione, è una ripetizione, cambiando semplicemente i termini grammaticali della frase, ma sostanzialmente viene detta due volte la stessa cosa. Ebbene? Nota Rabbi Azariah Picho, fra le altre cose, che la seconda volta manca la bet. Baruch HaGever Asher Yivtach VaHashem, e avrebbe dovuto dire VeHaya VaHashem Mivtacho, e invece dice no, VeHaya Hashem Mivtacho. Spiega Rabbi Azariah Picho che le due parti del versetto indicano due tipi diversi di bitachon. Uno è riferito all'ente in cui si confida, cioè Dio stesso. L'altro è riferito alla cosa per cui si confida. Primo punto, occorre riporre la propria confidenza in Dio e non nell'uomo. Però attenzione, dice Rabbi Azariah Picho, la confidenza in Dio dobbiamo anche scegliere su quali argomenti impegnare Dio con la nostra confidenza. Non tutti meritano. Occorre, secondo punto, indirizzare la propria confidenza verso qualcosa di divino e spirituale, connesso con la perfezione del suo servizio e non materiale, che non vale la pena di desiderare. Se noi confidiamo in Dio perché vogliamo vincere la lotteria, questo è il suo osservare. Sto un po', ho fatto un esempio un po' così, un po' banale in un certo senso, però Rabbi Azariah Picho ci vuol dire dobbiamo anche scegliere i nostri interessi per i quali impegnare Dio con la nostra confidenza. E anche questo è uno spunto di riflessione. Non possiamo chiedere e confidare in Dio per qualsiasi, su qualsiasi argomento, su qualsiasi cosa. Non tutto vale la pena.
Ma se si fa il minimo bisogna confidare per tutto il resto.
Attenzione.
Beh, ma questa è la spiegazione del minimo. È saper scegliere quando confidare, quando
arrangiarsi. Dipende anche cosa viene riconosciuto, se viene riconosciuto. Questa, forse questa è la scelta al cerno da fare, no?
È una scelta importante. Sì. Fin qui la visione tradizionale del bitachon. Strumento di salvezza garantita. Abbi fiducia in Dio e Lui ti salverà.
Beh, allora no, non è vero.
Attenzione!
È così sicuro, io ho fiducia, basta.
In te Hashem ho confidato, dice il Salmo 71, non sarò mai deluso. Vediamo da qui, commentano gli Yalkut Shimoni, che è una raccolta di Midrashim sui Teilim, vediamo da qui che chiunque ha fiducia in Dio verrà salvato. Siete d'accordo?
No.
Sì.
Beh, un po' sì, un po' no, dipende. Non è
che può sempre... La signora Cilibon mi mette in crisi. Prima mi dice di sì, poi mi dice di no.
Beh, qui si riallaccia, ma no, si riallaccia esattamente al passo precedente. Cioè non posso dire non ho vinto la lotteria perché non è una cosa, però in altre cose sì. Cioè,
per esempio, salvare sempre.
Per esempio, guardate.
Sempre la malattia, perché si dicono i tei libri? Perché si ha fiducia che ascolti l'ospite dei libri per la salvezza della guarigione di qualcuno. Questa è una cosa importante.
Certo che è una cosa importante.
Ho studiato tanto.
Però, io però faccio...
chiedo quella cosa lì.
Attenzione, no, non siamo qui per litigare, no. Però volevo...
era un esempio che ho fatto ad
la signora, opera. La signora Eman, però voglio fare una domanda, dico, però quando diciamo ci sono dei problemi di salute, si dicono solo Teilim o si va anche dal medico?
Si va anche dal medico.
Non ci si limita a dire...
Aiutati,
confida in Hashem e lui ti salverà. Comunque, attenzione, il problema è come ponderare questa scelta. Sul fatto che ci sia una scelta siamo d'accordo, ma bisogna capire fino a dove, a che punto, eccetera, eccetera. La storia che segue è tratta dal Talmud, nel trattato Berachot, ed è un famosissimo episodio che riguarda Rabbi Akiva. La persona deve sempre dire, qualunque cosa il misericordioso fa, col ma derachamana aved letav aved. Qualunque cosa il misericordioso fa è per il bene.
Diciamo Baruch Hashem, no?
A questo proposito si racconta di Rabbi Akiva che viaggiava lungo la strada. Raggiunta una certa città, chiese ospitalità, ma nessuno gli rispose. Qui si introduce un altro argomento, quello dell'Achnasat Orchim, l'importanza dell'ospitalità. Cosa fece il povero Rabbi Akiva? Disse, col mai derachamana aved letav aved. Qualunque cosa il misericordioso fa, è per il bene, dice. Va bene anche così. E si recò a dormire in un campo perché nessuno l'aveva preso in casa sua. Aveva con sé, racconta il Mirash, un gallo, un asino e una lanterna. Adesso non domandatevi perché aveva proprio con sé queste cose. Non so quanti di noi viaggiano col gallo e l'asino. Erano altri tempi. Signori, soffiò il vento e spense la lanterna. Venne un gallo, un gatto e si mangiò il gallo. Giunse un leone e divorò l'asino. Cosa avreste fatto voi al suo posto? Rabbi Akiva disse, col mai derachamana aved letav aved. Qualunque cosa il misericordioso fa è per il bene.
Ma era la vacina condita non miserabile.
Come?
La vacina non era la nostra tutela come noi.
Beh, d'accordo, ma ci insegna forse qualche cosa, vediamo. Quella stessa notte un esercito conquistò la città. In che epoca è vissuto Rabbi Akiva?
Primo e secondo secolo dopo.
Benissimo, perfetto. Rabbi Akiva disse, non avevo forse detto qualunque cosa il misericordioso fa è per il bene?
Cioè meno male che non è andato in quella città.
Sì. Meno male che non è andato in quella città. Meno male che non l'avevano preso.
Meno male che non era in lungo, se non l'avrebbero visto. Con l'asino
che era. Esatto. Esatto. Il gallo avrebbe cantato, l'asino l'avrebbe vagliato e la lanterna l'avrebbe reso visibile.
E il leone l'avrebbe mangiato.
Sicuramente. Quante volte succede?
Sì.
Si racconta durante la Shoah di un rabbino che sperava di poter accedere ad una posizione rabbinica più importante in una grande città. Non mi ricordo più dove era successo questo. E alla fine non fu preso, insomma. E rimase talmente dispiaciuto, fino a che purtroppo non si venne a sapere che gli ebrei di quella comunità più importante alla quale lui aspirava, a un certo punto furono tutti quanti presi. E lui si salvò. Non mi ricordo più di chi si trattasse, però è una storia che avevo sentito e che mi è rimasta molto impressa, effettivamente, e che ricorda un pochino questa vicenda di Rabbi Akiva. Ciò significa che Rabbi Akiva aveva bittachon, che tutto ciò che gli accadeva era per il bene. E per via del bittachon, questo è il commento del Maharal di Praga, attenzione, e per via del bittachon l'evento diventava favorevole. In che senso? Come lo spieghereste voi?
Perché ci può essere di peggio.
Cosa vuol dire l'evento diventava favorevole?
La cosa negativa può diventare positiva.
Qual è il rapporto tra soggettività e oggettività?
Oggettività è una cosa che si vede, soggettiva è quella.
Certo,
che...
il bittachon è un fatto essenzialmente, apparentemente soggettivo. Certo. Più bittachon hai, meglio vanno le cose. Sembrerebbe avvalorare sempre l'idea del
ottimismo.
Di questo ottimismo ad oltranza che Kadosh Baruch Hu ci aiuta sempre, sicuro. Ultima fonte che vi cito, e poi traiamo un pochino il bilancio di questa prima parte. Un altro grande filosofo medioevale, Rabbi Yosef Albo, quello che ha classificato i 13 Ikarim, i 13 principi di fede, per così dire, della Torah, ad un certo punto parla anche lui del bittachon e scrive: occorre confidare che Dio concretizzerà le sue parole per il fatto che l'ha promesso. Insomma, Kadosh Baruch Hu ci ha fatto delle promesse e dovrà mantenerle. È la speranza più elevata che ci sia, a meno che non reputi di essere completamente meritevole di ricevere tutto ciò che desidera il suo cuore, ritenendo di non essere sufficientemente all'altezza del chesed divino. Pertanto non avrà abbastanza fiducia. Ma se l'avesse, Dio non gli farebbe mancare il chesed, cioè la bontà. Qual è il ragionamento di Rabbi Yosef Albo? Qual è il rapporto fra soggettivo e oggettivo? Rabbi Yosef Albo dice: Kadosh Baruch Hu ti aiuta una volta che hai bittachon in lui. Se non ricevi aiuto, significa che non hai avuto abbastanza bittachon in Dio. È il soggetto che regola l'oggetto, in sostanza.
Il soggetto?
Che regola l'oggetto.
La regola.
Che regola l'oggetto. Se non hai avuto il risultato sperato, significa che è colpa tua. Non colpa, per così dire, di Kadosh Baruch Hu, chi vi ha colpo. Vuol dire che c'è in te una mancanza di bittachon. Se avessi avuto vero bittachon, Kadosh Baruch Hu ti avrebbe soccorso. Questa è la visione ottimistica tradizionale. Siete tutti d'accordo?
I tempi normali, sì.
Allora io domando alla signora Eman quali sono, secondo lei, i tempi normali.
Adesso, per esempio, non è durante lo Shoah è stato un periodo particolare che non si può...
Carità, sono d'accordo, certo.
Ci mancherebbe. Questo è un periodo normale,
insomma. Sì, l'aggettivo normale, scusate, ma... lo trovo un po', non so come dire, no, un po' vago, siamo un po' vago, cosa vuol dire anormale? Esiste un normale, esiste un anormale, un subnormale, un sopranormale, difficile, sono d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo, però
non è possibile. Se succede perché è successo, se mi è successo è perché era colpa mia, insomma.
Signori miei,
prego. Ma non è che è tutto scritto in qualche modo?
No, lo siamo abituati.
Noi possiamo cambiarlo con i nostri comportamenti, con la nostra perfidia, con la nostra... Però in qualche maniera esiste un fatalismo ebraico per cui è la volontà di Hashem ciò che succede.
Sì, però prima di tutto è sempre vero che Kadosh Baruch Hu non cambia mai la sua volontà?
No, può cambiare con la preghiera.
E se anche così fosse, che la verità di la volontà di Kadosh Baruch Hu è immutabile, la conosciamo noi a priori per sapere esattamente come dobbiamo regolarci in funzione di essa?
No, ma io rispondevo al discorso della colpa, se le cose si fanno per...
Quello che lui dice, sì, questo, il discorso della colpa è centrale nella tradizione ebraica, indubbiamente. La colpa però non è un peccato originale, attenzione, questa è la differenza rispetto al cristianesimo, la colpa può essere emendata, si può fare teshuva. Conosciamo l'affermazione del Talmud che dice che nel posto dove stanno i Baalei Teshuvah, neppure gli Tzadikim di Murim, quelli che non hanno mai trasgredito, possono stare. Quindi la Teshuvah ha indubbiamente una forza enorme in questo. Ma qui non è solo un problema di colpe o di Teshuvah, è un problema. I problemi sono tre. I problemi che all'interno di una logica religiosa ebraica questo tipo di ragionamento che abbiamo visto fin qui suscita. Il primo problema è il seguente: se il bitachon è uno strumento di salvezza garantita, come spiegare la sofferenza anche dei più giusti, nei quali si deve presumere un bitachon del massimo livello? Qui si entra nel problema del giusto che soffre e del malvagio che prospera. Quali sono le principali risposte a questo problema che la nostra tradizione dà, lo sapete?
Non niente soffrire perché tanto vai in paradiso e lì sarai molto...
No, no, ci sono... Cosa si pretende anche di più? No, ci sono delle vie interscrutabili che noi non arriviamo a capire con la nostra mente. Quando noi diciamo tutto quello che Dio fa è per il bene,
sì,
tutto sommato vuol dire che noi abbiamo... È molto difficile dirlo in circostanze molto penose o particolari, così. Però tutto sommato, se diciamo una cosa del genere, vuol dire che pur non comprendendo perché questo avviene, abbiamo una tale emunà, una tale fede, che questo ci fa dire, anche se non l'accetto, insomma, ci fa dire tutto quello che Dio fa è per il bene.
Qualcosa di di una sorta di intuizione.
Sì.
Se lo sa.
Una rassegnazione.
È un concetto molto negativo, mi sembra che la Senasco gli voglia dire invece qualcosa di positivo.
Sì, io non lo intendo come rassegnazione. Io penso che una persona che abbia la forza, diciamo, di la fede, di ragionare così, si pone già in una situazione di forza.
Una delle risposte classiche al problema del bitachon, della teodicea, cioè del fatto che il giusto che soffre del malvagio che prospera, è che Kadosh Baruch Hu, ovviamente in una prospettiva per cui esiste una vita dell'aldilà, certo, fa scontare qui al giusto quelle poche colpe che ha, perché si parte dal presupposto che En Adam Tzadik Ba'aretz Asher Ya'aseh Tov Velo Yechetah, versetto del Coeli, che dice che non esiste il giusto sulla terra che faccia il bene senza peccare, quindi ciascuno di noi ha delle mancanze, in maniera da garantire poi tutto il premio nel mondo a venire, senza macchie. E il discorso uguale e contrario vale per il malvagio. Come non esiste il giusto perfetto, non esiste neanche il malvagio perfetto. Persino una persona più reproba di questa terra, qualche merituccio ce l'ha pure. E lo sbarufu glielo fa godere in questo mondo in maniera poi da. Non è facile da accettare neanche questo.
Il malvagio cosa fa nella nostra religione? Cioè il giusto va in galera, il malvagio
viene un pochino ripulito poi.
Non è mica dei nostri, eh.
Trascorre un periodo, diciamo così, di ripulitura, e poi, se non è un malvagio completo, diciamo, ma questo è una sorte che tocca a pochi, che il giovane considera un malvagio completo, poi dovrebbe essere a sua volta ammesso nel mondo a venire, insomma.
Così ha fatto tutte le porcherie che voleva, tanto va in paradiso anche lui.
Un po' di Rachamim, signora, veramente un po' di Rachamim.
Niente Rachamim.
Mamma mia, no, questo francamente non posso.
C'è una cosa, al posto dell'individuo, no? In tutta la Torah si parla di Am Israel come un'unica cosa.
Sì.
Quindi, quello che a me sembra sbagliato, no? Per un altro può essere giusto, ma nell'ambito dell'Am Israel, in questo momento è molto più sfumato il concetto di soggettività individuale. Cos'è il meglio per la collettività? Il discorso potrebbe essere anche questo. Se io subisco un torto, che io reputo un torto, e la collettività ne beneficia, è un torto questo?
Lei ha introdotto, forse senza accorgere, un concetto importante. Che io reputo un torto. Su questo dovremmo tornare. Okay. E poi il discorso della percezione che facevamo prima.
Sì, esatto, però anche questo qui io lo vedo, no? Perché un giusto soffre e il malvagio prospera. A parte il fatto che, secondo la tradizione ebraica, è giusto che il giusto abbia qualche percezione delle sofferenze e il malvagio dice, visto che tu non potrai più gioire, spendi questi spiccioli che hai e poi basta. Però nell'ambito della collettività, quello lì era proprio giusto, quell'altro, cioè anche Israele è unico.
Il problema, il rapporto fra individuo e collettività è un mondo a sua volta. Che nella tradizione nostra ha un'importanza fondamentale. Sì. Ha un'importanza fondamentale. Per quello si raccomanda di pregare col minyan, per esempio, perché il merito di un singolo potrebbe impedire alla sua preghiera di essere ascoltata, mentre se il compito in classe con il 4 viene messo insieme a tutti gli altri con i voti più diversi, la classe salva anche i meno brillanti.
Promuovono anche gli asini. Che è quello che succede adesso, che tutti vengono promossi.
Non volevo.
Hanno letto la Bibbia.
Poi volevo chiedere una roba orrenda.
Signora, però poi ci dà il voto a tutti, signora.
Sì. No, perché
naturalmente naturalmente confidando nel suo Rachamim. Confidando nel suo Rachamim.
Adesso c'è stato il processo per la strage di Brescia, orrendo, con le vittime che piangono perché non sono state aiutate niente, i cattivi,
tutti assolti.
I colpevoli tutti assolti. Allora da noi nell'ebraismo succede uguale, io sono stata ammazzata, poniamo che abbia avuto dei gravi torti da qualcuno e vado in Ganede perché mi merito il Ganede, speriamo, questo non lo so, faccio solo un esempio. Poi quel tale che mi ha ammazzato e fatto del male, diciamo, povero me, ha fatto un po' di teshuvah, in qualche modo viene anche lui, allora io mi trovo in Ganede col mio persecutore.
Scusate se faccio una mozione d'ordine. Scusate se faccio una mozione d'ordine. Vorrei un momentino riassumere alcuni punti che mi sembrano importanti anche per il prosieguo della discussione.
Però la vittima non può stare col carnet.
L'intervento del signor Ascoli. Che ha introdotto il problema della
collettività,
ma anche il problema della preghiera. Quando noi preghiamo, veniamo sempre ascoltati?
No, quasi mai, non lo so. No,
questa è una mancanza di una.
Cosa dice lei?
È un problema anche questo. Eppure, quando noi rivolgiamo una preghiera al buon Dio, siamo assolutamente, fermamente convinti della bontà di quello che gli stiamo chiedendo, no?
Signore, fammi vincere su quella roba.
No, questo l'abbiamo già escluso prima. Questo abbiamo già parlato. Ma no, scusa, a parte gli scherzi, scusateci, possono essere degli argomenti molto seri per i quali noi ci rivolgiamo a Kadosh Baruch Hu. Eppure, non sempre veniamo esauditi. Per quale motivo?
È colpa nostra perché non abbiamo
No. Attenzione, il problema potrebbe essere questo, ma potrebbe essere anche qualcosa di un pochino più profondo di questo.
È un falso obiettivo, è un falso scopo. Potrebbe essere.
Oppure anche lo slancio che è errato. Oltre che motivo, anche la
parola. Quello che voglio dirvi è che al di là di quelli che possono essere i problemi individuali, mancanza di slancio, colpe, imperfezioni. Potrebbe esserci anche un problema di imperfezione della richiesta che facciamo, però ci sono delle richieste che magari possono anche non essere imperfette. Possiamo chiedere qualche cosa di assolutamente giustificato, la salute, che so io.
E poi se una richiesta è imperfetta, Dio lo sa qual è la perfetta.
Attenzione.
È inutile che mi viene a
raccontare. Sono tutte cose. Sì. Attenzione, avete tutti quanti ragione. Però, per esempio, passo davanti a una gelateria, tutto kosher, per carità, con mio figlio. Cosa faccio? La prima cosa che faccio. Gli compro il gelato?
Sperare che sia chiuso.
Certo. No. Sperare che sia chiuso. Disgraziatamente aperto.
Controllo se parve, se...
Già tutto controllato.
Tutto cos'è? Tutto.
Simbolo, intuitivo, di possibile.
La prima cosa che faccio è aspettare che lui me lo chieda. Aspettare che lui me lo chieda. Anche in questo c'è un aspetto pedagogico. Se il figlio si abitua che il padre gli dà tutto, senza dover neanche chiedere, non è un buon esempio, non è un buon insegnamento. Cosa faccio quando mio figlio me lo chiede? Sono sicuro che me lo chiederà. Anche se io so benissimo che mio figlio mi sta vuole gelato, aspetto che me lo chieda. Kadosh Baruch Hu ha bisogno di sentire le nostre richieste, sa benissimo quello di cui abbiamo bisogno. E perché con tutto ciò aspetta la nostra tefilà? Per lo stesso motivo per cui io aspetto la tefilà di mio figlio. Abituarsi ad una certa disciplina. Ma quando anche mio figlio mi dice, papà mi compri il gelato per favore.
Te lo sei meritato?
Domanda più generale di questa. Glielo compro sempre automaticamente?
No.
No.
La signora mi dice, questa può essere una chiave di lettura, forse che te lo sei meritato, anche in questo caso si riversa la responsabilità sul figlio.
È dura di mantenere.
Ci possono essere anche delle altre ragioni per cui non gli colpo il gelato.
Può non essere il momento.
Può non essere il momento.
Ecco.
Fra un'ora si va a mangiare, si va a fare cena, forse non è il caso che gli compro il gelato. Cosa pensa quando gli dico di no? Cosa pensa mio figlio in cuor suo?
Cattivo. Bisogna spiegare.
Cattivo. La richiesta, il bisogno più importante che il mondo ha, di cui il mondo ha bisogno in questo momento, è il mio gelato. E mio papà me lo nega. Ragioniamo anche noi in termini di figli di Kadosh Baruch Hu. Forse Kadosh Baruch Hu non ci concede quella determinata cosa che riteniamo essere la più importante del mondo in quel momento, in buona fede. Forse perché non è il momento, o forse perché la nostra richiesta, senza saperlo, lede altri. Lede altri. Senza che lo sappia. Fa del male ad altri.
Fa del male ad altri.
Cosa deve fare Kadosh Baruch Hu? Attenzione, Kadosh Baruch Hu non ha a che fare solo con noi stessi. Kadosh Baruch Hu, poveretto, ha a che fare con tutta una cerchia di persone e deve barcamenarsi. Francamente io non lo invidio. E non è sempre detto che la richiesta di uno non vada a detrimento di altri.
Ma se mangi un gelato che
male, è un esempio il gelato, è un esempio il gelato, ma proprio perché è un esempio banale ci fa capire quanto a volte Kadosh Baruch Hu possa giudicare banali delle richieste che per noi sono la fine del mondo, viste in una prospettiva completamente diversa. Questo ci introduce alla seconda parte del nostro argomento. Quando noi parliamo di Bitachon in Kadosh Baruch Hu, non dobbiamo soltanto parlare di Bitachon per il nostro ego, per le nostre quattro ambot, come se esistessimo soltanto noi davanti ai suoi occhi. Dobbiamo tener conto che Kadosh Baruch Hu ha davanti a sé un disegno del quale noi siamo certamente parte, ma non l'unica parte. Comunque, torniamo alle domande, qui stiamo già cominciando a dare delle risposte. Siamo partiti dal discorso della teodicea, il rapporto fra giusti e malvagi. Questo è il primo problema. Il secondo problema non è detto che sia tutto scritto. Anche un buon amministratore, usando un'espressione, di nuovo un paragone di questo tipo, può anche correggere il tiro di alcune decisioni in funzione del bene dell'insieme. Questo è un altro problema ancora. Seconda domanda, secondo problema che nasce dalla quella che abbiamo chiamato la visione tradizionale del Bitachon, confida in Dio, affidati a Lui, Lui ti salverà. Il Talmud afferma che non si deve affidarsi ai miracoli. En somchim ala nes.
Secondo me il problema grosso è che bisogna rispettare determinati della natura. Nessun, diciamo, nessun intervento divino può superare determinismi naturali che lui stesso ha messo nel mondo.
Oh, attenzione, su questo ci sarebbe molto da dire, perché in realtà non è così. Qui si ragiona sul significato del termine nesso, del termine miracolo.
Comunque il miracolo non può essere contro le leggi fisiche.
Se no non è un miracolo.
Noi riteniamo che ci possano essere anche interventi speciali di questo genere. La domanda è se questi interventi sono decisi al momento e quindi Dio ha il diritto di modificare sia pure temporaneamente delle leggi naturali per disegni suoi, o se anche questi miracoli sono delle variazioni già previste fin dall'inizio. Questo è un problema tutto sommato secondario. Quello che conta è che noi partiamo dal presupposto che i miracoli esistano. Quello che noi non possiamo fare è affidarsi a priori ai miracoli. En somchim ala nes. Non possiamo, esiste la mitzvah, proteggerete adeguatamente le vostre persone, noi non possiamo metterci deliberatamente in una situazione di pericolo, consci di quello che stiamo facendo, dicendo tanto che Kadosh Baruch Hu mi pesca. No. Non ci si deve affidare ai miracoli. Ma la visione tradizionale del Bitachon non presuppone forse l'affidamento sistematico a soluzioni soprannaturali delle nostre precarie situazioni? Se noi partiamo dal presupposto che qualunque che possiamo stare tranquilli, tanto Dio ci salverà, di fatto ricadiamo nella Somchim alla Mess.
Aspettarsi.
Proprio. Anche questa è una domanda. E la terza domanda è ancora più sottile. E in un certo senso più moderna. Noi siamo abituati da uomini moderni a cambiamenti repentini delle cose e a cambiamenti improvvisi di punti di vista. Come conciliare la visione tradizionale del Bitachon con il fatto che molte soluzioni che al momento si prospettano favorevoli si rivelano negative in un secondo tempo, come il caso di quel rabbino durante la Shoah? Lì è capovolta la cosa. Sembrava che quella fosse l'occasione della sua vita, poi si viene a sapere che ora via chi va, nessuno l'ha ospitato, alla fine si è trovato salvo, mentre quelli che non l'avevano ospitato sono stati travolti. Insegnamento sull'Achnasato. Avete ancora forza? O rimandiamo la continuazione alla prossima volta? Cosa dite?
Ma questo favorevole che invece è negativo? Negativo che poi si prospetta favorevole?
Anche. È l'altro aspetto della medaglia, ma il discorso è lo stesso. Prego.
Questi racconti che si ripetono abbastanza spesso, no? Dice una cosa che era negativa, che chiaramente improvvisamente diventa positiva, e che si ricorda, ci sono questi racconti, poi spesso e volentieri in ambienti soprattutto chassidici si sentono spesso questi racconti, no? Lui che era nel gelo più gelo, ma proprio perché nel gelo più gelo si è trovato nel caldo più caldo, tutto questo tendenzialmente non fa altro che sopportare l'ipotesi contraria, cioè di dire in realtà uno va e trova mille problemi e che se non è un caso molto strano che viene appunto ricordato, perché a te non si ricorda, il fatto negativo rimane negativo, non è che il fatto negativo diventa positivo. In sé.
In effetti qui la domanda.
Perché il problema fondamentale è quello del modo in cui uno vede la cosa stessa, in cui uno la vede. Se uno dice, infatti la continuazione lì del pedere della beccata Amazon, dice Maraiti Megam Zakanti, però Raiti Zadit Mesab, cosa che non è, cosa che francamente uno dice nei fatti, è difficile dire che non ho mai visto un Zadik abbandonato, no? Che proprio è un po' difficile da dirsi. L'unica cosa è che uno dice, beh, non è stato abbandonato perché è un vero tzaddik, lo tzaddik non si abbandona perché altrimenti non è un vero tzaddik, una cosa di questo genere qui, quindi un autoreferenziale, una cosa di questo genere qui. Però tanta insistenza su questi racconti che funziona tutto bene sembrerebbe proprio rafforzare, dare l'idea che in realtà siamo poco sicuri che funziona in questo modo qui, se si racconta tante volte.
Ma come metterla con l'eventualità inversa, cioè soluzioni che al momento si prospettano favorevoli e si rivelano negative in un secondo tempo?
Non ci sono queste situazioni.
Ci sono
purtroppo.
Ma non possiamo sapere cosa ci sarà domani. Anche gli
altri. Il dimando ci
sarà. Come? Ma penso che nella vita di tutti noi sia capitato di.
Il contrario.
Conquistato che invece poi si rivela addirittura dannoso. Può succedere? Guardate cosa ci insegna uno dei più grandi maestri del secolo trascorso del Novecento, Rabbi Avraham Yeshayahu Karelitz, il famoso Chazon Ish, il quale dedica un'opera al tema Emunah Uvitachon, e così scrive al secondo capitolo: c'è nel cuore di molti un antico fraintendimento riguardo al concetto di Bitachon. Chazon Ish ci indirizza verso una nuova interpretazione del termine e del concetto. Questo termine è stato inteso come obbligo di credere, che se una persona si trova in una situazione incerta con due possibili vie d'uscita, una buona e l'altra no, certamente si verificherà quella buona. Aspetta che Kadosh Baruch Hu ti salverà. Quella cattiva non si verificherà, si verificherà quella buona. E se uno è in dubbio e teme l'opposto risultato, manca di bitachon. Questa è la visione che abbiamo studiato fino adesso. Va bene? Se manca il risultato, sei tu che manchi di bitachon, non è Kadosh Baruch Hu.
È sempre colpa nostra.
Dice però il Chazon Ish a questo proposito, è una visione del bitachon non corretta. Infatti, fintanto che il futuro non è stato rivelato tramite profezia, esso non è deciso. Kadosh Baruch Hu può anche ritornare sui suoi passi. Perché chi è al corrente delle sentenze e delle ricompense del Santo Benedetto? Nessuno. Il bitachon non è affatto questo. Non è affatto anche credere, dice in sostanza il Chazon Ish, anche credere che Dio ci farà sempre il bene. È in un certo senso forzargli la mano, come se avesse comunque già preso una certa decisione. Ma noi non sappiamo che decisione prenda. Il bitachon non è affatto questo, ma piuttosto la fede che nulla accade per caso. Che è una cosa un po' diversa da quella che abbiamo enunciato fino adesso. E che tutto ciò che accade sotto il sole è il risultato di un decreto divino. Questo è il bitachon. Nulla è lasciato al caso. C'è un governatore in alto che amministra le cose come si deve. Attenzione! Non sempre io ricevo la licenza premio, neanche se la domando. Ma questo ancora non significa che non ci sia un amministratore e che non sia un buon amministratore. Semplicemente, le esigenze dell'azienda, chiamiamole così, sono talmente vaste e ramificate che io sono solo uno degli elementi.
Una domanda.
Mi lasci finire? Sì. Finiamo qui, poi se no rischiamo di... Allorché una persona si imbatte in un evento che secondo le vie di questo mondo potrebbe rappresentare un pericolo per lui, i suoi intensi sentimenti lo spingeranno a ricordarsi che non viviamo per caso e che nulla può impedire all'Onnipotente di salvarlo e di predisporre le cose in modo da ribaltare l'esito originario della vicenda. Questo è il bitachon. Non dire Dio mi salverà per forza, ma dire nulla impedisce a Dio di salvarmi. Quando uno accetta di autolimitarsi in un momento tanto difficile e interiorizza la nota verità che non si tratta di una disgrazia casuale, bensì tutto viene dal Santo Benedetto per il meglio o per il peggio, quando lascia che la fede gli allevi il timore e gli infonda il coraggio di credere nella possibilità di salvezza, quando uno giunge a comprendere che nulla di ciò che gli capita debba per forza avere un esito negativo invece che positivo, allora ha conseguito il bitachon. Il bitachon, secondo il Chazon Ish, è dunque visto in modo attraverso una chiave negativa, cioè capire che nulla debba che non deve per forza finire tutto male. Non che tutto debba per forza finire bene, bensì avere fiducia che non necessariamente finirà male. Per quale motivo? Perché c'è comunque un governatore che regola le cose e di questa, come dicevo prima, di questo insieme io sono solo una parte e devo tener conto delle esigenze di tutti sulla sua scrivania. Però il governatore c'è. Il governatore vuole il bene dell'azienda, ma vuole il bene di tutti. Deve tener conto però di tutte queste esigenze.
E non vedrà mai la mia esigenza perché è sotto uno degli altri.
Ma il computer di Kadosh Baruch Hu è miracoloso.
La domanda è questa. Sarà perché adesso sto studiando Rambam, perché per motivi didattici. in realtà il governatore quanto governa, mi spiego meglio, nel senso, è vero, io devo confidare che comunque c'è un bene, c'è un governatore che pensa al tutto e che quindi la mia necessità singola sia in rapporto al tutto e che quindi io non colga l'aspetto generale delle cose, cioè il governatore vede dall'alto le cose, ok? Però quanto il governatore governa? Cioè la domanda di questa che mi sorgerebbe di fare al Kasonish, che vi accolle Abdi, è sì, ma la provvidenza divina, quindi il governo del governatore, fin quanto si spinge? Nel senso, anche se una foglia cade in questo preciso momento, ciò è già stato previsto e stabilito dal governatore? Forse no. Forse Rambam si pone questa domanda e non dà una risposta diversa, nel senso che non riesce a conciliare questo concetto di Bitachon e forse non è ben definito il limite, dove una risposta che dà Rambam è il governatore si occupa della collettività, non del singolo. Però neanche questa risposta mi sembra molto inserita all'interno di una fonte tradizionale. Allora, il punto è capire fin dove governa il governatore. Cioè,
fin dove governa il governatore,
nel senso
e
che
fin
anche
dove noi dobbiamo fare la nostra parte.
Esattamente, questo è il punto. Maimonide risponde con collettività vs singolo, però non saprei.
Ma Clocker, visto che mi costringe anche a fare l'ultima parte qui, pensavo di lasciarla per la prossima volta. Ma Clocker fa il Rambam e il Ramban.
Sì, c'è una
Maimonide enorme. E il Nachmanide.
Esatto.
Parlavamo prima delle malattie del medico. C'è un versetto nella Torah che dice Tamim tiei mashem elokech. Sarai integro, o secondo altri va tradotto ingenuo con il Signore tuo Dio. Questo versetto viene al termine di una trattazione in cui ci viene proibita ogni forma di divinazione. Dove nella parasha di Re, mi sembra, no? Giusto? Parasha di Re. La controversia fra il Maimonide e il Nachmanide è se la medicina è compresa nel divieto oppure no. Il Maimonide sostiene di no, cioè la medicina è permessa e non costituisce atto di divinazione nel senso di interferenza con la volontà divina, divinazione in questo senso. Mentre il Nachmanide pensa in maniera diversa. Guardate questo famosissimo commento del Nachmanide, un versetto della Torah, nel capitolo 26 del Levitico. Quando l'intero popolo di Israele è perfetto nella propria condotta, ciò che li riguarda non è governato da leggi di natura, né per quanto riguarda il loro corpo né la loro terra, perché Dio benedirà il loro pane e la loro acqua, come dice un altro versetto, e eleverà da mezzo a loro la malattia, al punto che non dovranno più ricorrere al medico.
Chissà quando mai è
stato. E così si regolavano i giusti all'epoca dei profeti, scrive il Nachmanide, anche quando si ammalavano per via di qualche trasgressione, si rivolgevano ai profeti e non ai
medici. Non
all'epoca c'erano i profeti, adesso
non ci sono i profeti, adesso
caricate sicuramente.
Attenzione, il problema non è qui sui non voglio mancare di rispetto al dottor Levi, che soprattutto è in pensione, però insomma è un premiato, si può dire, rappresentante di categoria, ecco. Cosa volevo dire?
Sindacalista.
Questa è una visione. Quello che conta è comportarsi bene. Se uno si comporta bene, non si ammalerà e quindi non avrà bisogno del medico. E se per caso avrà bisogno del medico, dovrà rivolgersi piuttosto al profeta che gli indicherà la via su come comportarsi meglio.
Allora le malattie sono solo perché uno è colpevole di qualcosa.
Oh, attenzione, mamma mia, non avrei immaginato di farvi arrabbiare a questo punto.
Molto.
A questa, siamo nel Medioevo, a questa posizione si contrappone quella di altri filosofi. Bachia ibn Pakuda, Chovot HaLevavot, di cui leggiamo adesso un passo tradotto dalle Doveri dei Cuori, tradotto da Rav Sierra, di cui Domenica, fra l'altro, ricorre il primo anniversario della scomparsa, quindi lo ricordiamo. E il Maimonide. Quando osserviamo che l'uomo ha bisogno di adoperarsi, a sforzarsi per conseguire i suoi scopi, riscontriamo evidentemente che chi ha bisogno di cibo, qualora gli si ponesse di fronte ciò che gli occorre, se non si darà la pena di sollevarlo alla bocca per masticarlo, non riuscirà a sfamarsi.
Sì.
Se noi portiamo, dice in sostanza Ibn Bakuda, alle estreme conseguenze il ragionamento per cui stai tranquillo, fermo, non intervenire, perché tanto Kadosh Baruch Hu provvederà a tutto ciò di cui hai bisogno. Bene, io mi siedo davanti alla tavola e mi aspetto che Kadosh Baruch Hu mi porti il cibo alla bocca. Avverrà mai una cosa del genere?
No.
Evidentemente no.
Speriamo di no.
Qui entra in gioco, semmai sono altri a imboccare, ma non Kadosh Baruch Hu direttamente, non so se mi spiego. Più tardi, insomma, meno possibile. Comunque, quello che voglio dire è questo. Entra qui in gioco, attraverso questo banalissimo esempio della vita quotidiana, dovevo usare la forchetta per portare il cibo alla bocca, il tema della Ishtadlut, dello sforzo della Ishtadlut, che compensa il bitachon, il dovere dell'intervento umano. Così per l'assetato bisognoso d'acqua, dice, cioè forse che Kadosh Baruch Hu gli porta il bicchiere alla bocca, no? O gli versa la bottiglia, no? Il motivo per cui Dio ha obbligato l'uomo ad operare per ottenere i mezzi che gli procurano il cibo e tutto ciò di cui ha bisogno è un dato di fatto. Noi siamo obbligati a provvedere a noi stessi. Non è vero che tutto arriva dall'alto. E ciò è dovuto, spiega Ibn Bakuda, a due ragioni. La prima è che la divina sapienza ha costretto l'anima dell'individuo a provare se è disposta a servire o a ribellarsi a Dio. Intanto c'è una componente pedagogica, vedere anche in questo, vedere se l'uomo effettivamente è disposto ad assoggettarsi alla disciplina oppure no. E quindi Kadosh Baruch Hu ci ha dato l'esercizio di dover provvedere a noi stessi. Pertanto Dio ha comandato all'uomo di procurarsi tali cose con mezzi già predisposti in maniere e modi determinati. Ci possono essere, dice qui Ibn Bakuda, delle situazioni eccezionali, quelle le vediamo a parte. Ci sono delle situazioni eccezionali in cui forse l'uomo ha bisogno di ricorrere all'aiuto divino, ma non la vita quotidiana. Nella vita quotidiana l'uomo deve cercare di provvedere a se stesso. La seconda ragione è che se l'uomo non fosse obbligato ad affannarsi e penare per procurarsi il sostentamento, egli sarebbe portato all'arroganza. E questo è vero. Non c'è di peggio del non dover far niente, perché tanto tutto arriva da mamma, da papà, dal nonno, eccetera, eccetera. Pensate che guasto morale che ne deriverebbe. Siamo arrivati, signori, per chiudere questa, vedo che siete un pochino stanchi, la continueremo per la prossima volta, a parlare di bitachon da un lato e di ishtadlut dall'altro. Da un lato abbiamo cercato di definire anche in chiave, diciamo così, moderna il tema del bitachon, non finalizzato soltanto al proprio ego, ma in una visione più complessiva della provvidenza, e dall'altro affermare l'importanza dell'intervento umano, che in ebraico si chiama ishtadlut. Non è vero che dobbiamo stare in panciolle, ma già il nostro sostentamento quotidiano ci obbliga perlomeno a fare lo sforzo di portare la forchetta alla bocca se non vogliamo morire di fame. E quello che Kadosh Baruch Hu non ce lo fa. La domanda a questo punto è fino a che punto la ishtadlut e da quale momento in poi comincia il bitachon. Certo. Prossima volta.
Grazie.
Grazie dell'attenzione. Ma certo.
Ma non lo sapevo.
Sì, ma... Noi ebrei, se non siamo profeti, siamo figli di profeti.